dicono qualche cosa di una vicinanza al Gesù e che accomuna le persone che si avvicinano a lui, che è già presente nel momento in cui succedono i fatti di cui ci si parla. Però non una vicinanza quasi automatica, anzi c'è un contrasto messo in evidenza con qualche parola già dall'inizio e poi con questo fatto che di fronte alla commozione, all'amicizia, alla presenza di Gesù, riconosciuta come così autentica, vera, c'è qualcuno che dice, sì, però lui non avrebbe potuto fare diversamente. Dunque c'è la presenza di chi non si lascia, per così dire, toccare, cioè non si lascia coinvolgere nella dinamica di relazioni che Gesù stabilisce e conduce. E il testo continua dal versetto 38, ricordando i tratti umani di amicizia, di vicinanza, e quello che sta diventando il racconto di un fatto, di un segno che Gesù pone. Gesù arriva al sepolcro, chiede di togliere la pietra all'ingresso del sepolcro e Marta gli ricorda, ma guarda che sono già 4 giorni che lì. Si sentono già gli effetti della decomposizione del corpo. E Gesù ribadisce la sua richiesta di affidamento alla parola che egli ha appena pronunciato, la sua richiesta a Marta di lasciare che la conduca a una maturazione di fede, dicendo che se fa così vedrà la gloria di Dio. Allora, quello che vedrà Marta, lo sappiamo perché abbiamo già il concetto dell'intero del racconto, quello che vedrà è il fratello Lazzaro uscire fuori vivo dal sepolcro. Ma questo perché lo opera Gesù? Perché questo miracolo, come noi lo chiamiamo? Perché appartiene a quei segni che possono essere provocazione a una adesione di fede, quei segni che sono testimonianza della gloria di Dio, cioè del fatto che Dio è Dio, che Dio è il Signore. E il Dio del quale Gesù ci parla è il Dio che ci invita a chiamare con il nome di Padre. Affidati a questa parola che ti ho detto e riconoscerai che Dio è qui, ama e salva. Lo riconoscerai insieme ad altri, perché parlare della gloria di Dio, già come tradizioni vetero-testamentali, è sempre un dire sì, la manifestazione di Dio come Dio, come Dio che vuole la salvezza, eccetera, ma la manifestazione di Dio riconosciuta, che Dio sia riconosciuto è il chiedere la gloria di Dio. Allora, con questo anche, ovviamente, Marta è come confortata, no, nel suo credere. Marta aveva già detto, so che sei la risurrezione, non so che risorgeremo tutti nell'ultimo giorno, so. Ha chiesto di togliere la pietra, lo tolgono, la tolgono. Gesù ringrazia il Padre perché lo ha ascoltato e parla a voce alta, no? Non dice così al Padre quasi che per lui fosse una novità, ma lo dice esplicitamente perché è importante che mi sentano dire questo, è importante che siano aiutati a riconoscere come tu sei Dio in mezzo a noi. Dunque, anche qua, dice a voce alta la sua parola rivolta al Padre, perché gli sta a cuore che quelli che il Padre gli ha affidato, quelli che sono i suoi discepoli, i suoi vicini, i suoi amici, siano aiutati a credere. Dunque anche nel modo, diciamo così, di compiere questo miracolo, così come Giovanni ce lo racconta, c'è una modalità che è fatta dalla realtà di relazione che Gesù ha con i suoi, non solo con Lazzaro. Come sempre i segni che Gesù pone, i miracoli, qui siamo al miracolo con il nostro Gesù è più grande, posto da Gesù, il modo in cui compie i miracoli, la realtà del miracolo stesso è questa, che coloro con i quali ha a che fare possano essere aiutati a prendere sul serio le sue parole, la sua rivelazione del Padre, ciò che egli dice circa il regno di Dio, il compiersi della volontà di Dio, la salvezza donata, eccetera. E così chiama Lazzaro e lo invita ad uscire. Ed esce in qualche modo, ancora legato con le bende, eccetera, e Gesù chiede che lo liberino, gli sleghino con le bende. E non dice altri dettagli il testo sulla resurrezione di Lazzaro. Dice però che molti dei giudei che erano venuti da Maria, dunque non perché erano venuti non perché amici di Gesù, ma perché amici di Maria, forse della famiglia, insomma, molti di loro, visto Lazzaro vivo, pur essendo morto da 4 giorni, visto ciò che Gesù aveva compiuto, credettero in lui. Dunque il segno, per alcuni, diventa efficace in questo generare un affidamento al Signore stesso, alla sua predicazione, alla sua parola, a Gesù nel suo vivere e parlare così come sta facendo. Però qualcuno di questi giudei, con buona intenzione o con cattiva intenzione, non ci è detto, ma alcuni di questi giudei vanno dai farisei e riferiscono la cosa. Qui abbiamo un altro scenario. Allora, ai farisei e ai capi dei sacerdoti arriva la notizia di questa cosa strana, mai vista, che Lazzaro, che era morto 4 giorni, per l'intervento di Gesù, ritorna vivo. Lo hanno visto. Allora riuniscono il Sinedrio. non riuniscono il Sinedrio per lasciarsi interrogare da questo segno, da questa risurrezione di un morto operata da Gesù, ma riuniscono il Sinedrio per vedere che cosa fare, perché non è possibile che Gesù continui a dar fastidio in questa maniera. Continui a dar fastidio perché non opera secondo le loro indicazioni, non chiede a loro che cosa deve dire o che cosa deve fare. E c'è molta gente che lo sta prendendo sul serio. Allora è come se qualcosa sfuggisse di mano a loro che sono i responsabili delle sorti di questo popolo. Perché è questo gruppo, è il Sinedrio che viene radunato. Sono quelli che hanno forte consapevolezza di essere i garanti delle tradizioni di Israele, i garanti della genuinità delle tradizioni di fede, i garanti della vita di fede condivisa di questo popolo di Israele. Allora loro sono responsabili, devono decidere cosa fare con uno che va per conto suo in questa maniera e fa cose fuori del comune per cui la gente lo segue. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, cioè si farà un movimento di popolo attorno a lui, questo. E allora verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. È un pericolo pubblico, insomma, questo Gesù. È un pericolo pubblico perché va per conto suo e non sta alle nostre direttive. Parziale, come dire, scusante di questi, diciamo che era già successo che qualcuno, magari con l'orientamento degli zeloti, che qualcuno che si presentava come una specie di capo carismatico abbia raccolto le folle così da insospettire i romani, perché il loro dominio discreto, ma che voleva essere sicuro, era così messo un po' con delle domande su questi movimenti di popolo che non si sa dove vanno a finire. Allora era successo qualcosa del genere ed erano intervenuti ed era stato sangue, insomma. Allora c'è sotto questa immagine, solo che è un po' difficile dipingere Gesù come un somigliatore, no? E poi nessuno di questi aveva fatto segni come quelli che ha fatto Gesù. Ad ogni modo, qui Giovanni continua a mettere a fianco a questo operare di Gesù non solo la reazione di adesione, ma anche quella forte reazione di contrasto. E allora Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, e dunque vuol dire che per il ruolo che ha anche la sua, come dire, posizione di rispetto, di attenzione da parte degli altri, dice: voi non capite nulla, che domande sono queste, cosa faremo se lo lasciamo continuare? Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Cioè dice: non capite niente, e assume l'argomentazione che questi fanno, cioè c'è proprio il pericolo di una reazione dei romani e sono guai per il nostro popolo. E noi abbiamo la responsabilità di garantire da questi guai la nostra gente. Dunque, meglio che muoia uno per il popolo, anziché lasciare andare in rovina il popolo stesso. Qui c'è un commento di una teologia con qualche stranezza, se si vuole, ma lo registriamo. Allora Giovanni, scrivendo questo testo, nota: ma in fondo Caifa ha detto una cosa vera, in fondo ha detto una profezia, cioè Gesù muore per il popolo, muore per la salvezza, anzi per la salvezza di tutti. E quello che dico curioso nel testo è che Giovanni dice, fa dire, fa interpretare questa cosa, dicendo: e già Caifa, come hai fatto a dire una cosa così vera, interpretata in maniera adeguata, cioè non era quello che pensava Caifa, Caifa pensava alla salvezza dei romani, però ha detto che uno muore per il popolo, per la salvezza del popolo, e sì, è proprio così. Allora dice, non sapeva quello che diceva, ma ha fatto una profezia esatta, forse proprio perché era il suo sacerdote. Non ha parlato Caifa, ma a parlare di lui senza che lui lo volesse era il suo essere solo sacerdote. Profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e anzi, non soltanto per questa nazione dei giudei, ma voleva anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Qui direttamente si intende, sembra che si intende, tutte quelle persone di tradizione giudaica che vivono altrove, che per vari motivi sono emigrati e vivono stabilmente altrove. Nel nostro modo di leggere abituale questo testo di Giovanni, facilmente questo versetto è interpretato, così come la liturgia anche ci fa dire, e la riflessione teologica che sorge già all'inizio, che è morto per la salvezza di tutti, non solo di tutti i giudei, anche per i dispersi, ma di tutti. Questa è la nota, ma la parola era la parola di Caifa. Dobbiamo farlo fuori e così salviamo il popolo. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Ma Gesù non andava più in pubblico tra i giudei, ma da là si è ritirato nella regione vicina al deserto, a Efraim, dove rimase con i discepoli. I discepoli sono con lui, rimangono con lui. Anche in questo non comparire in pubblico in mezzo ai giudei, continua la sua familiarità con i discepoli, dunque il suo aver cura del loro credere, del loro riconoscerlo come Signore. Allora, quello che qui mette insieme il testo di Giovanni in questo capitolo è che a fronte di un miracolo così straordinario come la risurrezione di un morto, abbiamo qualcuno che decide adesso, ci ha pensato anche prima forse, ha operato contro Gesù anche prima, ma adesso decide di ucciderlo. È paradossale questa cosa, no? La risurrezione del morto e la decisione di uccidere chi ha risuscitato questo morto. In qualche maniera, anche nel modo di mettere una forma di contrasto contemporaneamente, luci e ombre, anzi vita e morte, in un momento, in un episodio particolare descritto, qui ecco la resurrezione di Lazzaro come suo contesto di relazioni, che è il luogo, l'occasione, di fatto, la via, insomma, di un maturare nella fede o di un venire alla fede, di cominciare a crederci da parte di molti. Dunque questo segno è davvero un segno eloquente, efficace. Non è il miracolo, è in un contesto, è tutto questo insieme di cose. Luogo del maturare della fede per alcuni, in maniera più limpida, dove questo è anche esplicitato, nel caso di Marta e di Maria, Marta in particolare qui. Il maturare della fede è il maturare della opposizione netta, dura, fino a decidere di ucciderlo da parte di altri. Con lo stesso episodio, con la stessa realtà di relazioni, ecco, questo doppio arrivare a un punto ulteriore rispetto a Gesù e alla sua presenza, al suo parlare, al suo operare. Scusate, mi sono allungato un po'.